Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
Futuro. Oggi a Chiesa in diretta, a fare da filo rosso tra i vari servizi che vi proponiamo, c'è questa ampia categoria temporale che un po' tutto comprende ma anche un po' spaventa. Quale futuro?
L'interrogativo oggi ci porterà dapprima in Egitto, in un antico monastero, poi a Zurigo, alla Facoltà di Teologia, alto luogo del protestantesimo, e per chiudere a Friburgo, nel cuore della Conferenza dei Vescovi Svizzeri.
Ma partiamo subito con il servizio di Chiara Gerosa, che con il collega Luca Steinmann si è messa sulle tracce del monastero di Santa Caterina in Egitto. Quale futuro per questo luogo sacro che affonda le radici nella storia e che oggi si trova al centro di interessi economici e politici? Tra silenzi millenari e nuovi progetti di sviluppo, questo monastero diventa il simbolo di una sfida che intreccia fede, identità e modernità.
Nel cuore del deserto del Sinai, in Egitto, in una regione strategica e fragile del Medio Oriente, sorge uno dei luoghi più sacri e antichi della storia, il monastero di Santa Caterina. Il monastero nel Monte Sinai fu fondato nel VI secolo d.C. da Giustiniano ed è sopravvissuto a guerre, conquiste e persecuzioni grazie anche al suo status di luogo sacro da custodire secondo la tradizione coranica. Come tale veniva rispettato anche dai beduini del deserto del Sinai. L'UNESCO lo aveva annoverato tra i monumenti riconosciuti come patrimonio dell'umanità. Gli inestimabili tesori del monastero, icone, manoscritti, cimeli, biblioteche e proprietà, vengono gestiti dai monaci della locale comunità monastica che gode di una propria ampia autonomia in seno al Patriarcato greco-ortodosso di Gerusalemme. Ma oggi questo luogo millenario rischia di cambiare volto per sempre. Abbiamo raggiunto Luca Steinmann, giornalista e corrispondente di guerra, che è appena rientrato dall'Egitto dove ha visitato il monastero.
Io sono recentemente tornato dall'Egitto, dove ho avuto la possibilità di visitare Santa Caterina, un antichissimo monastero che si trova nel cuore del deserto del Sinai, in una regione estremamente strategica per tutto il Medio Oriente. Il Sinai è infatti racchiuso da una parte dal fiume Nilo e dall'altra dallo Stato di Israele e dalla Striscia di Gaza. E al centro di questa regione desertica c'è questo monastero che è lì da 1500 anni.
Un luogo che ha resistito a secoli di storia, di guerre e cambiamenti, ma che cosa lo rende così speciale?
Sì, fino ad oggi Santa Caterina si trova in un territorio che è completamente vergine dal punto di vista architettonico. È ubicato in una stretta gola circondata da alte montagne desertiche e rocciose, quindi è un luogo difficilmente accessibile, lontano da tutto, che ben si presta per l'isolamento, la solitudine, la riflessione e la preghiera.
Un isolamento che Luca Steinmann ha potuto toccare con mano durante la sua visita.
Per me andare a Santa Caterina ha lasciato l'impressione di entrare in un luogo al di fuori dello spazio e al di fuori del tempo, un luogo non facile da raggiungere dal punto di vista geografico. Per raggiungerlo ho dovuto percorrere diversi chilometri in macchina, in jeep, attraverso dei deserti, poi imboccare questa gola circondata da alte montagne, anche loro desertiche, e imbattermi poi in questa struttura del monastero, che è esattamente dello stesso colore delle rocce che lo circondano e soprattutto era completamente avvolto nel silenzio, non c'era un rumore se non quello occasionale e raro dei carretti dei beduini e dei cammelli dei beduini, che sono gli unici abitanti, gli unici rari abitanti di questa regione, che ogni tanto passano l'intorno e qualcuno di loro svolge anche qualche lavoretto intorno al monastero. Quindi è stato come raggiungere un'altra dimensione, così lontana dal turismo di massa e così lontana anche dalle guerre che si combattono così vicino a Santa Caterina. Ricordiamoci che Gaza non è assolutamente distante dal monastero.
Un luogo di silenzio e spiritualità costruito attorno a un simbolo biblico che ha attraversato più di un millennio.
Ecco, questo monastero è costruito intorno a quello che a primo sguardo sembra un semplicissimo rovo, un cespuglio spinoso, che però in realtà ha un significato molto più profondo, molto più importante, che è anche il motivo per cui il monastero di Santa Caterina non è mai stato distrutto nel corso degli ultimi millenni, perché si ritiene che quello sia il roveto ardente, ovvero il rovo attraverso il quale Dio, secondo quanto racconta la Bibbia, si rivelò per la prima volta a Mosè. Quindi il monastero di Santa Caterina è fortemente legato alla figura di Mosè, una figura che è considerata sacra da cristiani, da ebrei e da musulmani, e per questo tutte queste grandi religioni hanno sempre rispettato e preservato questi luoghi e questo monastero.
Ma oggi, per la prima volta, questa armonia millenaria rischia di essere spezzata.
È per questo motivo che negli ultimi 500 anni i monaci non hanno mai dovuto abbandonare Santa Caterina e hanno così potuto preservarne tradizioni, preghiere e riti antichissimi che vanno avanti fino ad oggi. Però per la prima volta oggi c'è il rischio che questo monastero cambi completamente volto.
Luca Steinmann, che cosa sta accadendo esattamente? Quali sono i piani del governo egiziano?
Il piano del governo egiziano prevede quindi la costruzione di enormi e ampi resort, piscine, strutture turistiche, dell'estensione di un grande aeroporto tutto intorno a Santa Caterina. Non prevede l'espulsione dei monaci, che potranno rimanere, ma certo i monaci sono molto preoccupati perché temono che questa riqualificazione e questa conversione della zona del monastero possa cambiare completamente la natura stessa di questo luogo e trasformarlo in una mera attrazione turistica.
Una trasformazione che risponde a esigenze economiche e geopolitiche, ma che rischia di compromettere l'anima stessa del luogo.
Negli ultimi mesi il governo egiziano ha varato un nuovo piano di riqualificazione di questo territorio per renderlo una meta turistica. E questo risponde a delle esigenze politiche, economiche e geopolitiche dell'Egitto, che si trova nel cuore di una regione fragile come quella medio orientale e che vede nel turismo una forma di attrazione di investimenti e di soldi per tamponare la difficile crisi economica che il paese vive e che si accompagna anche ad un'esplosione demografica.
In questo contesto di tensione e incertezza, il giornalista Luca Steinmann ha incontrato padre Michail, il monaco che oggi guida la comunità, dopo le dimissioni del suo predecessore.
All'interno di Santa Caterina ho incontrato e ho parlato con padre Michail, che è un monaco e che recentemente è andato ad assumere una sorta di leadership all'interno del monastero, dopo che l'ex capo monaco, che ormai era molto anziano, ha dato le dimissioni in segno di protesta contro il governo egiziano e contro le misure che il governo egiziano sta adottando nei confronti del monastero. Padre Michail è stato estremamente prudente e bilanciato nelle parole, senza sbilanciarsi, consapevole che qualsiasi virgola che lui avesse detto avrebbe potuto andare ad assumere un ruolo e un peso all'interno dei delicatissimi rapporti con il governo egiziano.
Un equilibrio difficile, quello tra la prudenza e la difesa della propria identità, in un luogo fuori dal tempo, sospeso tra cielo e pietra. Santa Caterina è più di un monastero, è un simbolo di dialogo, di spiritualità e di resistenza. Riuscirà a sopravvivere anche a questa nuova sfida?
Giriamo pagina adesso per chiederci quale potrebbe essere il futuro del protestantesimo in Svizzera. Di questo si è occupato qualche giorno fa a Zurigo un simposio accademico promosso dalle facoltà di teologia di Ginevra e Zurigo, nonché da diverse istituzioni ecclesiastiche cantonali della Svizzera romanda e tedesca.
I dati sono più che noti. Mentre la secolarizzazione avanza, arretra il numero dei cristiani e delle cristiane. Nelle chiese si svuotano i banchi e insieme a loro anche le casse. L'anno scorso, per la prima volta, le persone che in Svizzera non si riconoscono in alcuna religione hanno superato la percentuale di chi si dice cristiano. Cosa possono fare le chiese? Quali visioni formulare? Forse servono nuove teologie.
Il simposio, svoltosi all'Università di Zurigo, ha visto la partecipazione di un centinaio di esperti tra teologi e teologhe, storici del cristianesimo, rappresentanti di chiese cantonali, pastori e pastore. Tugael ha intervistato uno degli organizzatori, il teologo Christophe Chalamet dell'Università di Ginevra.
Qu'est-ce que ça peut faire à l'Église, cette situation-là de sécularisation croissante?
Questa situazione di secolarizzazione crescente, quali effetti può avere sulla Chiesa? A parlare è il professor Christophe Chalamet, decano della Facoltà di Teologia di Ginevra, tra i promotori del recente simposio di respiro nazionale svoltosi a Zurigo e intitolato Il futuro della Chiesa riformata in Svizzera. Se ci si interroga sul futuro di una determinata realtà, in genere significa che si teme per il suo futuro. Al professor Chalamet ho chiesto: ma cosa esattamente temono le chiese cantonali svizzere? Quali sono le sfide concretamente?
Les défis concrets, c'est comment être présente au monde alors que les ressources tendent plutôt à diminuer.
Le sfide concrete sono come essere presenti in questo mondo quando le risorse diminuiscono, eppure le vocazioni ai diversi ministeri ecclesiali, mentre la società in cui viviamo è sempre più indifferente. Indifferente al cristianesimo e alle istituzioni religiose, perché sempre più secolarizzata. Questo insieme di sfide cosa significa per la Chiesa?
Qu'est-ce que ça peut faire à l'Église?
Che cos'è scaturito dal vostro convegno rispetto a questa questione?
On doit en fait toujours à nouveau se poser la question de comment est-ce que l'Église peut être au service du monde.
In realtà dobbiamo chiederci sempre di nuovo in che modo la Chiesa possa essere al servizio del mondo. Almeno dovrebbe essere quella la sua vocazione, ma appunto in che modo può farlo oggi? È una questione che riguarda la comprensione dello stesso concetto di Chiesa. Dipende da come si concepisce la sua missione, ciò a cui è chiamata e perché. Qual è il volto con cui la Chiesa si presenta nella società di oggi, in particolare nei nostri contesti cantonali?
E quindi, guardando al futuro, cosa dobbiamo intendere con il concetto di Chiesa?
Se rappeler que l'Église, c'est pas notre projet. C'est un projet du Christ qui rassemble ses disciples, qui les appelle à marcher à sa suite.
Dobbiamo ricordarci che la Chiesa non è un nostro progetto. È un progetto di Cristo che riunisce i suoi discepoli e che li chiama a seguirlo e poi a essere suoi testimoni nel mondo. E questo è difficile da accettare per chi ha incarichi di governo nella Chiesa. Ma era importante che i responsabili delle istituzioni ecclesiastiche presenti al simposio ascoltassero questo messaggio. Perché quando si è alla guida di una Chiesa, ci si sofferma sul buon funzionamento dell'istituzione e si dimentica che deve esserci un discernimento condiviso. Certo, quando si è alla guida di una chiesa c'è una parte di attività umana, di responsabilità umana. Ma ecco, ricordiamo che questa parte di responsabilità si basa in qualche modo su un progetto che non è nostro. Questo progetto della Chiesa, o ecclesia in greco, quindi l'idea dell'assemblea, della comunità, non viene da noi. Certo, siamo chiamati a partecipare a questo progetto, ma questo progetto ci precede e continuerà ad esistere anche quando non ne saremo più partecipi. È questo il punto centrale scaturito dal convegno, essere consapevoli di questa dimensione.
C'è ce souvenir de cette dimension-là.
Insomma, l'idea è quella di puntare sulla qualità, sui contenuti del messaggio evangelico e non tanto sulla quantità, cioè sui numeri, sui membri di chiesa, sui problemi finanziari.
Oui, parce que si on est avant tout préoccupé par les questions quantitatives et des ressources, etc., on va être dans la peur.
Sì, perché se ci preoccupiamo solo degli aspetti quantitativi, delle risorse, eccetera, finiremo per essere presi dalla paura, dall'angoscia e dalla sensazione di una morte imminente. Quindi l'unico modo per guardare al futuro è ricordare ciò che sta al cuore della missione della Chiesa e la speranza che essa è chiamata a veicolare.
E dell'esperanza che è appelée a portare.
Christophe Chalamet, la Chiesa riformata in Svizzera farebbe bene a riscoprire la sua vocazione profetica.
Oui, bien sûr. On pourrait retrouver un certain sel de cette parole de Dieu, une parole qui surprenne.
Sì, certo. Va ritrovato il gusto di questa parola di Dio, una parola che sorprende, che ci interroga, che ci interpella, che ci viene offerta non per compiacerci, ma per rimetterci in movimento. Con questo convegno abbiamo iniziato un percorso. Ce ne vorranno altri nei prossimi anni per proseguire il dialogo e la riflessione.
Per continuare il dialogo e la riflessione.
Dopo i riformati, largo ai cattolici, ma soprattutto alle cattoliche.
Eh sì, Luisa, perché anche la Chiesa cattolica si interroga sul proprio futuro e in questo contesto anche la voce delle donne trova nuovi spazi di ascolto.
In Svizzera questo dialogo prende forma nel Consiglio delle Donne, un organismo consultivo della Conferenza dei Vescovi che porta uno sguardo femminile sui temi della vita ecclesiale. Chiara Gerosa ne ha parlato con Corinne Zaug, presidente dell'Unione Femminile Cattolica Ticinese, recentemente nominata proprio in questo organismo.
Spesso mi pongono questa domanda, ma voi pensate di essere ascoltate?
A parlare Corinne Zaug, collega giornalista entrata a far parte lo scorso mese del Frauenrat, il Consiglio delle Donne Svizzero. Si tratta di un organismo consultivo della Conferenza dei Vescovi Svizzeri che nasce per offrire uno sguardo diverso, una prospettiva femminile su temi che riguardano la vita della Chiesa in Svizzera. Ne fanno parte 9 donne provenienti da diversi cantoni e realtà ecclesiali, tra loro anche la rappresentante della Svizzera italiana che ci spiega come funziona e quale ruolo ricopre questo organismo.
È un organo consultivo della Conferenza dei Vescovi Svizzeri. Al suo interno c'è un vescovo che fa da interfaccia tra il Consiglio delle Donne e la Conferenza dei Vescovi e partecipa alle nostre riunioni anche il segretario della Conferenza dei Vescovi. Quindi è un organismo che è molto vicino alla Conferenza dei Vescovi, che è nato per trattare i temi che riguardavano in particolare le donne e il mondo femminile. Oggi il sentire comincia a essere un po' diverso e le donne, ti è capito, che possono interessarsi di tutto. Quindi direi che il Consiglio delle Donne si occupa di diversi temi che interessano la Chiesa svizzera e direi tutta la Svizzera, anche la Svizzera laica, e li rilegge in modo dal proprio punto di vista femminile con una sensibilità un po' diversa da quella che si vive forse in una conferenza dei vescovi svizzeri tutta al maschile.
Corinne Zaug, nel consiglio siete 9, ma chi sono queste 9 donne e da che orizzonti provengono?
Siamo in tutto 9 donne e 2 insieme a me è stata accolta anche una signora della Svizzera francese, quindi da 7 il numero è passato a 9, questo dovrebbe essere il numero stabile. e veniamo da orizzonti culturali e linguistici molto diversi l'una dall'altra. Alcune sono agenti pastorali, alcune sono insegnanti, alcune sono catechiste, diciamo tutte donne che vivono immerse a vario titolo nel mondo delle chiese svizzere. Posso dire che forse il nome più conosciuto tra queste nove donne è la priora del monastero di Far, Irene Gassmann. Lei è da diversi anni che ne fa parte, per il resto sono tutte donne laiche.
Una presenza femminile che non si vuole sostituire ma desidera arricchire aprendo canali di dialogo nella Chiesa svizzera.
Io da sempre, devo dire, ritengo molto importante che la Chiesa ticinese, la diocesi di Lugano, abbia una porta aperta verso la Chiesa svizzera, conosca la Chiesa svizzera, sappia che cosa avviene, perché ne facciamo parte, anche se chiaramente culturalmente abbiamo un occhio forse più attento e disponibile a quanto avviene in Italia. Però mi sono accorta anche proprio in questi anni che anche la diocesi di Lugano, questo nostro mondo ticinese, ha molto da dare alla Chiesa svizzera. Quindi mi sembrerebbe estremamente peccato sprecare questa occasione, e creare questi ponti tra lingue, tra culture è estremamente fecondo sia per una parte che per l'altra.
Il Consiglio delle Donne si riunisce 4 volte l'anno, proprio come la Conferenza dei Vescovi, un ritmo che favorisce uno scambio continuo di riflessioni e temi.
Allora premetto che io sono una neofita, nel senso che ho partecipato ad un'unica riunione. C'è un parallelismo tra il lavoro della Conferenza dei Vescovi e il lavoro del Frauenrat, nel senso 4 volte all'anno si riunisce la Conferenza dei Vescovi, 4 volte all'anno si riunisce il Frauenrat, e ci sarà, immagino, un passaggio di temi. Verremo invitate a riflettere su alcuni temi ritenuti particolarmente interessanti, non particolarmente femminili, ma particolarmente interessanti, e grazie a questa persona che fa da tramite, che in questo caso è Monsignor Grögli, il nuovo vescovo di San Gallo, quello che viene discusso all'interno del Consiglio delle Donne verrà portato alla Conferenza dei Vescovi. Poi l'uso che lì ne verrà fatto, l'ascolto che verrà dato, non lo sappiamo, però mi sembra di aver capito che c'è un clima molto positivo e di reciproco ascolto.
Un dialogo aperto dunque, anche se resta la sfida di far sì che le proposte non si perdano per strada.
Spesso mi pongono questa domanda: ma voi pensate di essere ascoltate? E devo dire, io non posso essere responsabile di quello che gli altri fanno. Sento che un impegno in questo senso è necessario da parte delle donne, e poi quello che accadrà non compete più a noi. E vorrei ribadire, è necessario non solo per le donne, non è che le donne vogliono farsi ascoltare a tutti i costi, ma è un impegno che rende la Chiesa svizzera più ricca, la Chiesa in generale più ricca.
Una presenza che non nasce da rivendicazioni, ma da una chiamata a condividere la responsabilità ecclesiale. E c'è un aneddoto che riassume bene il senso di questo cammino, quello raccontato al Concilio Vaticano II.
C'è un aneddoto che può essere considerato la pietra miliare di una diversa presenza delle donne all'interno della Chiesa, e risale al Concilio Vaticano II, quando per la prima volta vi presero parte 23 donne. Un vescovo incontrò, insomma, nelle sale dove si teneva il Concilio Vaticano, Rosemarie Goldie, una laica australiana. E questo vescovo disse: ah, ma sono felice che siate qua, così potete occuparvi di tutto quello che interessa le donne. Allora lei con un sorriso rispose: beh, allora ci interesseremo di tutto. Questa la considero un po' proprio l'essenza su cui poi si sono sviluppati i temi. È stato un cambio di passo, le donne hanno capito che non ci sono temi femminili e temi maschili, ma ci si può insieme, questo insieme è molto importante, occupare di tutto.
E questo insieme è anche lo spirito dei ritiri annuali, momenti di confronto e preghiera che si tengono ogni anno in una diocesi diversa, anche per incontrarne il vescovo titolare. Un dialogo, insomma, che cresce nel tempo e che passo dopo passo contribuisce a costruire una Chiesa cattolica più inclusiva, dove la voce delle donne non è solo ascoltata, ma diventa parte viva del discernimento e delle scelte comuni.
Puntata di Chiesa in diretta termina qui, grazie per averci seguito. Da Luisa Nitti e Gael Kurtens a tutti e tutte voi, una serena domenica.